Giovanni capitolo 17, noi stamattina stiamo parlando di Vision Day. Vision significa vedere, infatti voi state guardando l'un l'altro stamattina, che è un po' strano forse per qualcuno un po' imbarazzante, e ho pensato che sarebbe sempre un buon esercizio. Molte volte quando cantiamo stiamo guardando davanti e non ci stiamo vedendo, però è bello sentire le voci, che non è solo una voce. Un po' di tempo fa qualcuno su in regia aveva detto che già da lassù in regia di tutte le voci che sentono cercano di abbassare il volume sulla voce di Mark Brucato lì davanti. Infatti l'idea di cantare insieme è proprio di sentirci una comunità attorno a Cristo che innalza le proprie voci. E qui siamo in cerchio, ho pensato che bello cantare parole mentre ci guardiamo in faccia, perché siamo una comunità riunita al Signore Gesù Cristo e stiamo guardando non in primo luogo a noi, ma a Gesù. Vision Day, quindi, è un guardare a Gesù, e abbiamo scelto Giovanni capitolo 17 proprio perché questo è la preghiera di Gesù e vogliamo trarre i principi per la Chiesa dalla preghiera di Gesù. Vogliamo guardare a Lui. È una preghiera veramente straordinaria, è un capitolo straordinario della Bibbia in cui noi abbiamo il privilegio di ascoltare la conversazione tra il Figlio, la seconda persona della Trinità, e il Padre. Gesù sta parlando al Padre. Pensa ad entrare in una stanza e c'è il Padre e il Figlio che parlano e noi abbiamo il privilegio di ascoltare questa conversazione. E poi scopriamo, nella conversazione tra Padre e Figlio, che stanno parlando di noi. Wow, che attenzione! Il Padre Eterno dell'Universo parla col Figlio. Il Figlio parla col Padre e sta parlando di me. Cosa sta dicendo? Cosa vuole il Figlio di Dio da me che sta parlando con il Padre di me? Di noi. E quindi semplicemente vogliamo trarre da questa preghiera tre verità, tre valori per la nostra Chiesa: il Vangelo, la comunità, la missione. Il Vangelo, la comunità, la missione. Gesù prega del Vangelo e usa il termine gloria, e poi prega per la comunità e usa il termine unione, e poi prega per la missione e usa i termini servi o testimoni. E quindi vogliamo guardare in questo primo momento il termine gloria. Il termine gloria. Infatti, nella visione di Nuova Vita è appassionata non per se stesso. Nuova Vita non è appassionata per Nuova Vita. Nuova Vita è appassionata per Gesù e l'ultima frase per la gloria di Dio. Avete notato in Giovanni capitolo 17 quante volte il termine gloria viene usato? Infatti questo è proprio all'inizio. Gesù prega e prega perché lui, versetto 4, ha glorificato Dio sulla terra avendo compiuto l'opera che il Padre ha dato al Figlio, e prega che il Padre riglorifichi il Figlio nel modo in cui lui era prima della fondazione del mondo. E questa gloria lo ha mostrato al suo popolo, al popolo di Dio. L'ha fatto conoscere. Allora, queste sono parole belle, ma è il contesto di questa preghiera che rende questa preghiera veramente scioccante. Cos'è il contesto di questa preghiera? Una preghiera per la gloria di Dio tramite il Figlio. Il contesto è la fragilità dei discepoli. Notate capitolo 16, versetto 32. Cosa dice capitolo 16, versetto 32? Ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. ma io non sono solo. Gesù fa questa preghiera all'ombra della croce. L'ora è venuta per Cristo di essere crocifisso. E cosa succede quando questa ora è venuta? I discepoli lo abbandonano e in capitolo 18 il suo amico lo tradisce. Proprio in questo contesto, all'ombra della croce, Gesù alza gli occhi e vede e prega per la gloria di Dio. Infatti, tutto il Vangelo di Giovanni ruota attorno a questa verità, vedere la gloria di Dio. In capitolo 1, Giovanni disse in capitolo 14, noi come testimoni dei discepoli abbiamo visto la tua gloria, abbiamo visto la tua gloria. E gli ebrei, scioccati da questa dichiarazione, cosa? Avete visto la gloria di Dio? Com'è che un uomo può vedere la gloria di Dio e vivere? Questo è impossibile. Ma questi discepoli testimoniano di avere visto la gloria di Dio. E poi in capitolo 1 ci sono gli inviti. Venite, vedete. E poi Tommaso che invita altri. Venite e vedete. E questo appello viene riecheggiato nel Vangelo. Venite e vedete nei primi 11 capitoli, portandoci al capitolo 12. E proprio il capitolo 12 e 13 c'è una svolta nel Vangelo dove i gentili chiedono di vedere Gesù. Chiedono di vedere Gesù e vi leggo dal capitolo 12 perché questa è la svolta che rende chiara la preghiera di Gesù in capitolo 17. In capitolo 12 versetto 20 c'è scritto questo: ora tra quelli che salirono alla festa per adorare c'erano alcuni greci. Questi dunque, avvicinatesi a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, gli fecero questa richiesta: Signore, vorremmo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, ed Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. E notiamo adesso la risposta di Gesù. Gesù rispose loro dicendo: l'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce frutto. Ecco, a questo punto capiamo nella narrativa che il venire e il vedere la gloria di Dio significa, principalmente nel Vangelo, che Cristo sarà crocifisso. E quindi all'ombra della croce, in Giovanni capitolo 17, Gesù prega che il Signore, il Padre, glorifichi il Figlio e che il Figlio glorifichi il Padre. Perché? Perché Gesù ha detto che quando sarò innalzato, attirerò a me tutti i popoli. Quando sarò innalzato, e si riferisce alla croce. E quindi quando Giovanni e i discepoli vedono la croce di Cristo, capiscono la gloria di Dio. Quando vedono Cristo crocifisso, quando capiscono cosa significa la croce, possono dire: io ho visto la gloria di Dio. Perché la gloria di Dio alla croce è l'espressione dell'amore di Dio. È l'espressione piena dell'amore di Dio. Infatti all'inizio della preghiera Gesù ha detto: ho fatto conoscere il tuo nome. Alla fine, guardate il versetto 26 del capitolo 17, io ho fatto loro conoscere il tuo nome, ancora lo ripete, e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro ed io in loro. Dio dimostra la sua gloria tramite l'amore che ha per il suo figlio. Il figlio dimostra l'amore del padre, ubbidiente al padre fino alla croce. E quando persone vedono e capiscono l'amore di Dio alla croce, vedono e capiscono la gloria di Dio. E lo ricevono e sono cambiati da questo amore. La gloria di Dio è riflessa nell'amore che Cristo dimostra alla croce. E i discepoli l'hanno visto, l'hanno capito, l'hanno ricevuto. E ricevendo quest'amore, questa gloria, diventano ubbidienti alla parola del Signore. Infatti Gesù disse in Giovanni capitolo 14, chi mi ama osserva i miei comandamenti. Quindi quelle persone che vedono e riconoscono la gloria di Dio in Cristo diventano ubbidienti, ricevono la parola di Cristo e vivono la parola di Cristo come discepoli. Un discepolo è qualcuno che vede la gloria di Dio in Cristo, riceve il suo amore e diventa ubbidiente alla parola. Infatti l'altra parola ripetuta diverse volte in questa preghiera è parola. La tua parola è verità, santifichi nella parola, preservali con la parola. E quindi è un popolo che viene discepolato dalla parola di Dio. E quindi discepolo, un discepolo è una persona che è chiamata da Gesù a seguirlo, perché riconosce la grazia, la gloria di Dio in Cristo Gesù. Infatti questo, siamo discepoli, è una delle nostre identità, un'identità fondamentale per noi come Chiesa, e abbiamo scritto questo in un documento chiamato Orientamenti, che rispecchia diversi versi della parola. Vi leggo solo la parte in grosseto. Siamo discepoli di una comunità di discepoli, perciò coltiviamo un cuore ammaestrabile, pronto ad ascoltare, a correggere in amore e ad essere corretti in continua dipendenza dalla parola di Dio, praticando ravvedimento. E quindi, parlando specificamente di noi, vogliamo essere un gruppo di discepoli che si raduna attorno alla parola. Nelle prediche, quest'anno e anche dall'anno scorso, stiamo predicando il libro, l'Epistola ai Romani, e quest'anno vogliamo aggiungere una componente a questo studio. E quindi vogliamo, come Chiesa, memorizzare 16 versetti dall'Epistola ai Romani. Ci sono 16 capitoli nell'Epistola ai Romani e vogliamo memorizzare 16 versetti. E quindi già dalla settimana prossima, tipicamente ogni 2 settimane, come Chiesa possiamo memorizzare, vi invitiamo a memorizzare un verso di Romani che ci porterà fino a giugno. Siamo discepoli e quindi siamo formati dalla parola, e attorno alle prediche e dei messaggi vogliamo studiare la parola, memorizzare la parola e fare domande. Quindi se sei nuovo o se sai che qualcuno è nuovo, ha nuova vita, invitali a Basi, perché questa è l'opportunità per chiedere, discutere, fare domande. Qualsiasi domanda è appropriata in questo contesto. E poi parliamo ancora dei piccoli gruppi, come sapete, in gruppi parliamo delle prediche. Infatti alla fine stamattina mostreremo ancora i gruppi per quest'anno, molti di cui sono simili all'anno scorso, e abbiamo un'ulteriore opportunità per essere formati dalla parola, come sapete, percorsi. Ogni 3 sabati ci riuniamo per studiare diverse tematiche, per approfondire il nostro carattere, la nostra dottrina, la visione della Chiesa e la missione. Abbiamo aggiunto in modo, diciamo, più formale quest'anno internship, quindi stiamo parlando di internship da diversi anni, ma per persone che vogliono andare, diciamo, ancora oltre ed essere formati e lavorare con più tempo, diciamo, nella settimana, quest'anno stiamo lanciando in modo più ufficiale un percorso di internship dove uomini e donne possono dedicare tempo, più tempo allo studio, alla formazione e poi servizi pratici nei ministeri della Chiesa. E già dalla primavera, apprendistato A significa anziano e D diacono. Come sapete, l'anno scorso, ad aprile, abbiamo avuto la riqualifica alle nomine per anziani e diaconi. E ci sono 2 persone che sono in formazione per diventare un anziano e un diacono, quindi Giuliano si sta preparando in modo più specifico per diventare anziano e Luca Gagliardi nel diaconato. Quindi queste sono diverse opportunità per formarci con la parola. C'è proprio una traiettoria, un percorso di formazione che poi ovviamente si applica a tutti noi, anche nella nostra vita quotidiana in lettura della parola. E questa parola ci porta a vedere Cristo, la gloria di Dio, che esprime questa gloria in amore, nel suo amore per noi. E attorno a Cristo siamo formati dalla sua parola. Preghiamo insieme. Signore Gesù, tu sei al centro. E vogliamo sentire questo dalla tua parola stamattina. Il rapporto tra Padre, Figlio e Spirito Santo, questo è al centro. Tu, l'Eterno Dio, e attorno a te siamo invitati ad entrare in questo rapporto di amore che tu hai, Padre, per il Figlio, e che tu, Figlio, hai per il Padre, per lo Spirito, in una comunione eterna di amore. Quello che ci stupisce stamattina è che noi siamo invitati per la tua grazia ad entrare, a ricevere il tuo amore e ad essere modellati dalla tua parola. E quindi, Signore, ancora stamattina ci sottomettiamo alla tua parola e guardiamo a Cristo e lo innalziamo pregando nel suo nome. Amen. Brevemente di cosa significa essere un discepolo, qualcuno appassionato non per la propria gloria, ma per la gloria di Dio. E non la gloria di Dio in modo astratto, vago, ma la gloria di Dio rivelata nel suo amore, e nell'amore per il suo Figlio. E siamo inclusi in questo rapporto di amore tra Padre e Figlio, e lo dimostriamo al mondo in sottomissione alla sua parola. In sottomissione alla sua parola. Il mondo vede la gloria di Dio in Cristo, vedendo la tua vita sottomessa alla parola di Cristo. Discepoli. Ma siamo comunità. E il mondo ha un modo per vedere che siamo comunità. Infatti, comunità o unione è una parte centrale di questa preghiera, che va dalla gloria di Dio alla unione, la unità tra i credenti. La unità tra i credenti. Perché siamo uniti a Dio in Cristo, verticalmente, siamo uniti a Lui per fede, perché abbiamo riconosciuto la persona e l'opera di Gesù Cristo, siamo uniti a Dio, siamo accolti in questo rapporto di amore. Ed essendo uniti a Lui, succede di fatto che diventiamo noi famiglia, diventiamo uniti all'un l'altro, uniti verticalmente. Infatti questa è la scritta che abbiamo come Chiesa, che definisce questa identità, che noi siamo famiglia. Siamo famiglia perché siamo uniti a Cristo, ed essendo uniti a Cristo siamo uniti l'un l'altro. La nostra unione con Cristo dà nascita alla nostra unità tra di noi. In grossetto, apparteniamo l'un l'altro e camminiamo insieme, ritenendoci responsabili l'uni degli altri, caratterizzati da accoglienza e ospitalità. Siamo uniti. E questa è una priorità altissima nella preghiera di Gesù. Gesù è venuto per mostrarci il Padre, per farci conoscere il Padre, per ricevere il suo amore, per adottarci, per risolvere il problema del peccato e unirci a Lui. E poi la nostra unione l'un l'altro rispecchia questo. Infatti ci sono diversi versi in questo capitolo che parlano della importanza di questa unione. Guardiamo qua versi 20 a 24, ve lo leggo per voi. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, E come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. E affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Ci sono almeno tre verità che dobbiamo cogliere da questi versetti. Uno, questa unità tra credenti non la creiamo noi. Non è qualcosa che dobbiamo sforzarci per fare o avere. È qualcosa che rispecchia l'unità tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Questa unità non ha basi umane, ma ha un riflesso divino. Non siamo uniti perché siamo simili. Forse vi state guardando attorno dicendo: non sono simile a queste persone. Non siamo uniti perché non siamo antipatici. Forse vi state guardando intorno. Vabbè, niente. Non siamo uniti perché siamo sempre d'accordo. Non siamo uniti perché non facciamo caso al peccato nella vita di altri. No, invece, siamo uniti sulle fondamenta della verità del Vangelo, che il Padre e il Figlio e lo Spirito sono uniti eternamente e perfettamente, e per fede in Cristo ci invitano nel cerchio della loro unità. Forse vi ricordate chi c'era al ritiro di chiesa? Siamo partiti, vi ricordate, proprio con Giovanni capitolo 17. E questo è importante, il secondo motivo, perché questa unità sarà attaccata e assalita sia dal nemico che dal tuo peccato. L'unità che Cristo ha vinto, che Cristo in cui ci ha incluso, sarà attaccata dal nemico, da Satana, e sarà attaccata dal tuo peccato. E Cristo prega: conservali, preservali, proteggili. Quindi voglio pensare stamattina, o forse tu devi pensare stamattina, dov'è che il Signore sta attaccando l'unità di questa Chiesa? E puoi rispondere a questo. Se c'è qualcuno con cui ci sono difficoltà e questa unione sta avvenendo meno, prega per questa persona. Invita a pregare con questa persona. Prega con questa persona e per questa persona, perché l'unità è qualcosa che Cristo ha già fatto, che Cristo ha già dimostrato, è unito col Padre e con il Figlio. Infatti questa unità, la terza verità, è centrata sulla persona ed opera di Cristo ed è preziosa a Lui. E quindi questa tavola rappresenta due cose. Rappresenta che siamo uniti a Cristo per fede, ma rappresenta che siamo uniti come corpo in Cristo. Quindi quando prendiamo questi simboli, adesso ci avviciniamo a prendere questi simboli, vogliamo pensare a queste due cose. Io per fede sono unito al Dio dell'universo. Mi ha incluso nel suo rapporto perfetto di unità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Mi ha incluso per fede e entro con gioia, perché Lui ha fatto questo per me, ha mostrato questa gloria, e prendo questo come simbolo del fatto che per fede sono unito a Cristo. Ma non mi fermo lì. Essendo unito a Cristo, sono unito ad altri credenti. Tutti gli altri credenti del mondo che professano vera fede in Gesù Cristo, lo riconoscono come figlio di Dio, fanno parte della mia famiglia. Siamo famiglia. E quindi quando prendiamo il pane, è una dimostrazione che siamo uniti a Cristo. Quando prendiamo il pane, quando prendiamo il vino, è una dimostrazione che siamo uno. E quindi è in preghiera anche, vogliamo sottometterci e dire: Signore, purifica i nostri rapporti. preserva l'unità della nostra Chiesa. Voglio avere le stesse priorità di Cristo, perché per Lui è preziosa l'unità, perché da questa unità il mondo vedrà che Cristo è di Dio e che Cristo è venuto per salvarci. Preghiamo insieme. Signore, con poche parole stiamo cercando di riflettere su verità stupende, enormi verità eterne. Prima della fondazione del mondo, Padre, Figlio e Spirito, siete uno e volete condividere la gloria, la gioia di questo amore con noi, e per fede noi ci inchiniamo di fronte a Cristo Gesù, mettendo la nostra fede in Lui, cogliendo il suo perdono, ringraziandoti per il perdono che abbiamo in Cristo. E non lo vogliamo fare in modo solo personale, individuale, ma come famiglia. E quindi ti chiediamo, Signore, tramite il tuo Spirito, di preservarci in unità. Quest'anno, Signore, vogliamo vivere uniti, vogliamo mostrare l'unità che abbiamo tra di noi, perché è un riflesso della tua unità, affinché il mondo venga, veda che tu sei venuto dal Padre. Quindi preghiamo stamattina, Signore, che tu possa curare, aiutarci a curare i nostri rapporti, portare perdono e armonia dove c'è stata tensione, e far sì che la nostra unità sia un vero riflesso della tua. Lo preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
Bene, la mattinata è un po' diversa, con molte cose forse inaspettate, ma sicuramente non tutto quello che è centrale normalmente nel nostro incontro, ovviamente un'adorazione sincera al nostro Salvatore, il ricordo della sua morte e risurrezione e il frutto che noi abbiamo ricevuto. Abbiamo ascoltato di identità che ci riguardano, abbiamo parlato che siamo discepoli, abbiamo parlato che siamo famiglia, no? Abbiamo visto queste parole nella preghiera di Gesù: gloria, unità. E adesso vogliamo vedere ancora due parole in questa preghiera, che sono parola, di cui abbiamo anche già sentito, e testimonianza. E rifletteremo brevemente, andando alla fine del nostro incontro, su altre due identità che ci riguardano: essere missionari ed essere servi. Così ho pensato che questa preghiera di Gesù è una preghiera per la missione. Dobbiamo andare un po' avanti. È una preghiera per la missione. Gesù stava per andare via dal mondo, incontro all'arresto e alla crocifissione, e che cosa fa? Prega, e francamente prega principalmente per i discepoli. Prega per sé, i primi 8 versetti riguardano la richiesta al Padre: glorificami. Ma tutte queste richieste che riguardano se stesso perché lui vuole dare qualcosa ai discepoli, vuole far partecipare i discepoli alla gloria che il Padre gli ha dato. E così dal versetto 9 in poi Gesù prega principalmente per loro, li presenta al Padre, intercede per loro, sapendo che da lì a poco li lascerà. E non solo per loro, versetto 20 è scritto: non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. E questo vuol dire che stava pregando per noi. 2000 anni fa Gesù, prima del suo arresto e della sua crocifissione, stava pregando per te, stava pregando per noi, per questa famiglia, per Nuova Vita. Wow, che effetto! Gesù in quei momenti stava pregando il Padre per me e per te. E mentre la prima parte appunto di questa preghiera riguarda il completamento del ministero di Gesù, la seconda parte di questa preghiera riguarda la vita e il futuro ministero dei discepoli. Ed è interessante che in questa preghiera Gesù, per un paio di volte, ma voglio coglierne una in particolare, dice anche per cosa non prega. in questa preghiera Gesù dice anche c'è qualcosa per cui non prego. E nello specifico, versetto 15, non prego che tu li tolga dal mondo. Okay. Gesù torna al Padre, i discepoli resteranno. Non saranno giorni facili per loro. Alcuni rinegheranno Gesù, alcuni fuggiranno da Gesù, come abbiamo ascoltato prima. Verrete dispersi. Gesù sa che non sono giorni facili e prega per loro, ma prega al Padre che non li tolga da questo mondo, che restino in questo mondo. Gesù sta compiendo la sua opera affinché in queste difficoltà, versetto 13, loro possano comunque gustare la sua gioia. La sua gioia in mezzo a difficoltà che viene dall'opera di Cristo, dalla sua morte in croce e dalla sua risurrezione. Fa tre richieste al Padre. Conservali nel tuo nome. Preservali dal maligno. Santificali nella verità. È una preghiera per la protezione dei discepoli. È una preghiera per la loro consacrazione. Cioè perché siano messi da parte per un'opera. Per un'opera. Che è la prosecuzione dell'opera di Cristo. Solo Cristo va alla croce, ma i discepoli proseguono quest'opera come testimoni della verità che li santifica, della parola che è Gesù e degli insegnamenti che Gesù ha dato loro e per cui il mondo li odia. Al versetto 18 Gesù fa una dichiarazione inaspettata in una preghiera. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io ho mandato loro. Cosa c'entra questo nella preghiera? Gesù è il mandato dal Padre. In tanti momenti nel Vangelo di Giovanni è scritto che lui è colui che è mandato. E è scritto così tante volte che questa diventa la sua identità. Io sono il mandato dal Padre. E sta dicendo la stessa cosa dei discepoli. E sta dicendo la stessa cosa di noi. È la nostra identità. Siamo mandati. Siamo mandati in questo mondo, non tolti da questo mondo, ma inviati in questo mondo con uno scopo. Con uno scopo di essere testimoni. Siamo mandati da Gesù. Per mezzo dell'opera alla croce, Gesù li avrebbe resi purificati completamente e li avrebbe resi idonei ad essere testimoni. Proprio questi che sarebbero caduti, che lo avrebbero rinegato, che erano impauriti, che non sapevano cosa gli avrebbe aspettato Gesù, attraverso la sua opera li avrebbe, e attraverso il dono del suo spirito, li avrebbe potenziati per la sua missione. In Giovanni 20:21, infatti, dopo la sua risurrezione, Gesù va dai discepoli e dice pace a voi, non dovete temere, pace a voi, come il Padre mi ha mandato, così io mando voi. Sono le stesse parole che Gesù stava pregando il Padre. Dopo la risurrezione, dà questo comando, dà questo invito, fa questa dichiarazione ai discepoli e Matteo ci ricorda, Matteo 28, il grande mandato. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andate dunque e fate miei discepoli, tutti i popoli. Cosa c'è di comune in queste tre affermazioni? Nella preghiera, l'affermazione di Giovanni dopo la risurrezione e l'affermazione di Matteo, prima che Gesù torna al Padre, c'è l'autorità. C'è di comune l'autorità di Gesù. Gesù li manda nella sua autorità, Gesù li manda nella sua potenza. I discepoli non si devono ritirare dal mondo. I discepoli sono mandati nel mondo. I farisei si allontanavano dai peccatori, ma Gesù è venuto e mangiava con i peccatori. Gesù è venuto e permetteva ad una donna di farsi lavare i piedi con i suoi, e asciugarli con i suoi capelli. Che scandalo! Gesù stava con i peccatori. Anche se non era del mondo, Gesù stava nel mondo per rivelare il Padre, come abbiamo sentito. Così come Gesù ha fatto, anche i discepoli, nella sua autorità, sono mandati nel mondo per testimoniare di Lui. Sono chiamati, siamo chiamati a sporcarci le mani. A sporcarci le mani in questo mondo che è sporco, ma non a sporcarci le mani col peccato di questo mondo, a condividere la realtà di questo mondo portando la verità di Cristo e del Vangelo che riscatta questo mondo dal peccato come ha riscattato noi. I discepoli non si devono legare con il mondo. Gesù non è di questo mondo e noi non siamo di questo mondo perché abbiamo creduto alla parola di Gesù. E questo credere alla parola di Gesù separa da quello che eravamo, separa da questo mondo e ci fa anche odiare da questo mondo come Gesù è stato odiato. I discepoli di Gesù non amano il mondo, ma amano Dio. Amano Gesù, amano la gloria di Cristo, la gloria del Padre, amano il prossimo e per questo sono testimoni della verità che salva, la verità della rivelazione di Gesù per cui il mondo può ricevere vita eterna. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato. Non sarà facile. Il maligno vorrà fermarli, vorrà fermarci in ogni modo. Ma Gesù fa richieste al Padre molto precise. Conservali. Preservali dal maligno. Affinché la scrittura possa realizzarsi, la conoscenza della gloria del Signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare. Questa è la parola del Signore che si realizzerà. Ed è per questo motivo che la preghiera di Gesù si fa molto più estesa. Non solo per i dodici, ma anche appunto per noi. Perché Gesù sa che la testimonianza porterà frutto. Ed è per questo che Lui prega. La testimonianza porterà frutto non per la fedeltà dei testimoni, ma per la potenza di colui che ha parlato e si è rivelato. E quindi questa preghiera di Gesù va in due direzioni. Prega per la testimonianza della parola, appunto. C'è l'implicita aspettativa che seppure è Dio che fa l'opera, i discepoli andranno, i discepoli testimonieranno, i discepoli parleranno e così anche noi. Gesù ci lascia nel mondo a causa del Vangelo, per il Vangelo. Siamo tutti missionari come anche abbiamo scritto. Perciò la nostra vita quotidiana in tutti gli ambiti della società, la nostra adorazione e la vita comunitaria in ogni sua espressione sono definiti dalla missione e vissuti con l'intenzionalità del Vangelo. Perciò accogliamo con gioia la chiamata di Dio a pregare, dare, investire risorse materiali e o umane per l'avanzamento del Vangelo. Notiamo queste paroline, anche se questo significa scomodità e sofferenza. Infatti la seconda cosa per cui Gesù sta pregando è la testimonianza dell'unità. Versetti 17, versetti 19 e 20. Gesù prega perché la missione è realizzata anche attraverso l'unità dei credenti, quell'unità che Lui ha creato, quell'unità che abbiamo appena ricordato e celebrato, quell'unità che dipende dalla nostra unione con Cristo, che non creiamo noi. Ma in che senso questa unità testimonia di Cristo e della verità? In che senso? Ora è molto ovvio che noi parliamo della parola, del Vangelo, e la fede viene dall'udire la parola. Questo è ovvio, lo capiamo. Ma com'è funziona che l'unità testimonia di Cristo. Come funziona questo? E guardate, si tratta di una testimonianza decisiva, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. È una testimonianza decisiva che dipende in qualche modo dalla nostra unità come famiglia, come popolo. Ed è per questo che Satana vuole distruggere questa unità. Perché ha un eco così importante nel mondo. La nostra unità dovrà essere molto concreta affinché possa essere notata. Dovrà essere esposta affinché possa essere visibile. Il peccato porta divisione, rapporti rovinati. Cristo porta riconciliazione, rapporti ristabiliti. L'unità passa per il ravvedimento. L'unità è possibile solo attraverso amore, umiltà e rinuncia di sé. L'unità dimostra che Gesù è mandato dal Padre, perché per unirci al Padre, Lui si è sacrificato per noi. La preghiera sacerdotale è collocata in un contesto ampio, come abbiamo sentito, di discorsi che Gesù sta facendo con i discepoli dopo l'ultima cena con loro. E ad un certo punto cosa succede in questo contesto? Giovanni 13 ci racconta un episodio. Gesù, sapendo che stava arrivando l'ora, nello stesso modo in cui inizia Giovanni 17, che cosa fa? Avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. Li amò sino alla fine. E come li amò? Cosa fa per dimostrare concretamente, praticamente, questo amore ai suoi in Giovanni 13? Che cosa fa Gesù? Ci ricordiamo? Lava i piedi ai discepoli. Lava i piedi ai discepoli. Unità. Infatti Pietro ad un certo punto dice: Signore, ma non sei tu che mi devi lavare? E Gesù gli risponde: se io non ti lavo, tu non hai parte alcuna con me. Unità. Unità. Quindi quando noi parliamo di unità nella Chiesa, non stiamo parlando semplicemente di andare d'accordo, che è importante, ma di mostrare l'uno all'altro il carattere di Gesù, che è il carattere di un servo umile. E questa è la nostra ultima identità, siamo servi. Vogliamo essere caratterizzati e conosciuti dall'unità, dall'umiltà mostrata da Cristo. Gesù non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto. Non puoi essere un vero servo se non sei unito a Cristo. Non puoi essere un vero missionario se non sei un vero servo che mostra l'umiltà di Cristo. Non puoi essere un vero servo se non sei un vero discepolo che rinuncia a se stesso e prende ogni giorno la sua croce per seguire Cristo. E vogliamo essere insieme come famiglia tutto questo? Discepoli, servi, missionari, disposti anche a sporcarci le mani, se è il caso, in questo mondo che ha bisogno dell'amore di Cristo e di conoscere la sua gloria. Preghiamo. Signore Gesù, vogliamo ringraziarti perché tu hai compiuto un'opera perfetta. Il tuo sacrificio alla croce e la tua resurrezione ci hanno permesso, Signore, di poter essere uniti a te. Signore, tu hai lavato il nostro peccato, ci hai uniti a te e ci hai dato uno scopo per la nostra vita, che è la tua gloria e l'avanzamento del tuo regno. e la tua conoscenza. Oh Signore, ti vogliamo ringraziare perché tu non ci hai tolto da questo mondo. Nonostante a volte vorremmo uscire da questo mondo, ti vogliamo ringraziare perché tu ci hai lasciato ancora per un po' in questo mondo per essere tuoi ambasciatori, per mostrare il tuo carattere di servo attraverso l'unità anche del tuo popolo. Signore, conservaci. Conservaci nella verità. Preservaci dal maligno. Santificaci nella tua parola. E Signore, che possiamo rispondere con gioia a questa chiamata, a questa vocazione di essere la tua luce in questo mondo. Amen.